Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la lettura di Matteo 6, la seconda parte del versetto 9 e il versetto 10. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. È Gesù che continua a donare ai discepoli e a quelli che lo ascoltavano la preghiera. Aveva detto: pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, e dopo queste parole: sia santificato il tuo nome. Gesù queste parole non se le ha inventate lì per lì, corrispondono a delle preghiere che si facevano nella sinagoga. Nella sinagoga facevano delle preghiere lunghe, la preghiera che fanno ancora si chiama delle 18 benedizioni, quindi vi immaginate quante preghiere. E la conclusione di tutto era questa. Vi leggo la conclusione, che si chiama Kaddish in ebraico, ma una conclusione, come si può dire, abbreviata, una forma abbreviata. Sia magnificato e santificato il suo grande nome nel mondo che egli ha creato secondo la sua volontà. Che egli stabilisca il suo regno durante la vita nostra e di tutta la casa di Israele, al più presto e per il futuro. Sia lodato, glorificato, esaltato, dichiarato eccelso, splendido ed elevato, e celebrato il nome del Santo. Egli sia benedetto. Egli è al di sopra di ogni benedizione, canto, lode e parola di consolazione che si pronuncia nel mondo. Amen. Questa è la forma abbreviata di una preghiera. Gesù cosa fa? La abbrevia ancora, ma drasticamente. Sia santificato il tuo nome. E non sta lì a ripetere tutta questa lunga preghiera, lunghe parole, molto belle, come avete sentito. Però è una preghiera molto lunga. Lui conosce il Padre. Probabilmente Gesù pensa così. Cos'è che il Padre capisce delle nostre preghiere? Se fai una preghiera così lunga, il Padre capisce che ti vuoi essere completo, che tu non vuoi lasciar via neanche una parola, che tu vuoi fare una cosa che a te piace. Ma a lui questo non serve, le cose che piacciono a noi. Al Padre serve vedere qual è il nostro desiderio, e quello lo conosce prima che noi apriamo la bocca. Il desiderio che c'è nel nostro cuore il Padre lo vede prima che noi apriamo la bocca, come vi ho già accennato anche stamattina. Quindi Gesù accorcia le lunghe preghiere, le accorcia al minimo, per aiutarci non a dire tante cose, ma per aiutarci, con le parole che ci dà Gesù, a purificare il nostro desiderio, anzi, a cambiare, sostituire i nostri desideri con quelli del Padre. Questo è il lavoro che fa Gesù. Quindi continua così: sia santificato il tuo nome. Che cosa vuol dire? Santificare il nome del Padre. Il Padre è già santo, è Lui la fonte di ogni santità. Non c'è bisogno che noi lo santifichiamo o che santifichiamo il suo nome. Che cosa significa allora questo? Che la nostra conoscenza del Padre sia purificata, sia vera, corrispondente alla realtà, alla verità. La nostra conoscenza del Padre sia libera da tutti quei sentimenti egoistici che ci sono dentro di noi e che impediscono la nostra unità, la nostra comunione, la nostra pace, la nostra gioia, la nostra fraternità. Che la nostra conoscenza del Padre sia libera da tutte le immaginazioni terrene, mondane, umane. Che il Padre sia conosciuto come vero papà, che sia conosciuto da me, ma anche dagli altri. Questo è il desiderio di Dio, di essere conosciuto così. Anche Gesù lo dirà durante l'ultima cena, in quella preghiera del capitolo 17 di Giovanni. Dirà addirittura: io, Gesù, ho fatto conoscere loro, ai discepoli, il tuo nome. L'unica cosa di cui Gesù, se si può dire così, si vanta, è contento di aver fatto questo. Non dice ho fatto tanti miracoli, ma dice ho fatto loro conoscere il tuo nome, perché questo è importante. Ed è messo in forma di desiderio: sia santificato il tuo nome. Il verbo è al congiuntivo. E le maestre mi dicono che il congiuntivo è il modo, dico giusto, dei desideri. Quante maestre che ci sono qui, mamma mia! È il modo di esprimere i desideri al congiuntivo. Sia santificato il tuo nome. Queste parole, oltre a esserci nella preghiera della sinagoga, sia magnificato e santificato il suo grande nome, c'era già nei profeti. Il profeta Ezechiele ha un capitolo quasi intero dove dice questa volontà di Dio di santificare il suo nome, dove dice: io santificherò, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, è già santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni da voi, in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Per santificare il suo nome, il Padre deve cambiarci noi, perché è da noi che le genti, che i popoli, i pagani, conoscono Dio. Siamo noi che lo facciamo conoscere. È da noi che possono capire chi è Dio, da come noi viviamo. Allora lì nel capitolo 36 di Ezechiele, Dio dice cosa fa per santificare il suo nome. Volete che ve lo dica? Deve fare tre cose piuttosto difficili. La prima: vi radunerò da tutte le nazioni dove siete dispersi. Difatti gli ebrei erano stati al tempo di Ezechiele erano sparsi tra i popoli pagani in tutta la Mesopotamia, Babilonia, Susa, Ninive e le altre città della Mesopotamia. Erano sparsi, non erano più un popolo, erano uno qui, uno lì. Quindi non potevano raccogliersi a offrire un sacrificio a Dio, a cantare i salmi a Lui. Erano sparsi. Allora il primo lavoro: vi radunerò. Anche se siete schiavi, vi radunerò da tutte le nazioni. Secondo lavoro, ancora più difficile: vi purificherò da ogni idolatria, perché vivendo in mezzo ai pagani avevano assorbito la cultura pagana, che è pagana. Avevano adottato dei modi di fare idolatri, perché i pagani sono idolatri, e loro vivendo insieme. Quindi vi purificherò da tutte le vostre sozzure, perché l'idolatria è piena di, ve l'ho già spiegato ieri quando abbiamo parlato di Bacco, di Marte, di Nettuno, di Venere, di tutte le altre, gli altri idoli dei pagani. Quindi c'è bisogno, Dio deve fare questo lavoro, purificarlo, questo popolo che si raduna, in modo che non abbia più le credenze, le superstizioni, le fantasticherie pagane, che non abbia più i modi di vivere che approvano tutti i vizi dell'uomo. Vi purificherò. Terzo, metterò dentro di voi il mio spirito. Toglierò da voi il cuore di pietra, trapianto di cuore, e metterò dentro di voi il cuore di carne, e vi riempirò di Spirito Santo. Santificazione. Allora sì, che quando il popolo è riunito, purificato e santificato, che vive nello Spirito Santo, allora sì che quel popolo diventa una meraviglia, e tutti gli altri popoli dicono: ma che bello, come vivono bene, come si vogliono bene, come si comportano rettamente. Quindi la vita di questo popolo diventa una lode di Dio, perché dicono i pagani dicono: ma che Dio bravo che hanno, che Dio santo, come deve essere bello e buono il Dio di questo popolo. Allora il nome di Dio è santificato, sottinteso, in mezzo alle nazioni, in tutto il mondo. Il nome di Dio è santificato. Quindi santificare il nome di Dio non è un vantaggio per lui. Lui non ci guadagna niente, perché è già santo il suo nome. Ma santificare il nome di Dio è il nostro bene, il nostro benessere. È il bene, il benessere degli uomini. Perché se vivono uniti, senza idolatrie, con un cuore, con un amore, con uno spirito santo dentro di loro, pensate che meraviglia, che bel vivere. Quindi il vantaggio è degli uomini. Sia santificato il tuo nome. Ora Gesù ci propone di mettere dentro di noi questo desiderio: sia santificato il tuo nome. Dio è impegnato a far questo, ma noi lo aiutiamo, cioè ci rendiamo disponibili. Se Lui vuole riunire, noi ci lasciamo riunire, non ci opponiamo. Se diciamo sia santificato il tuo nome, vuol dire che noi ci stiamo. E allora ci lasciamo riunire. Costi quel che costi, con decisione, ci lasciamo riunire nella Chiesa e viviamo l'unione della Chiesa e la comunione che c'è. E poi Lui vuole purificarci, ci lasciamo purificare, altrimenti il suo nome non viene conosciuto, non viene ammirato dalle nazioni. Ci lasciamo purificare accogliendo gli insegnamenti di Gesù, dicendo sia santificato il tuo nome, è come dicessimo Gesù, vogliamo sentire la tua voce, i tuoi insegnamenti, perché vogliamo viverli e ricevere lo Spirito Santo, il respiro del Padre, il respiro del Figlio, che è amore. Dicendo sia santificato il tuo nome, è come gli dicessimo voglio vivere nella Chiesa unito a tutti i tuoi figli, voglio lasciarmi purificare dalla parola, dagli insegnamenti di Gesù, voglio accogliere quello Spirito Santo che Lui soffia, che Lui ci dona. Sia santificato il tuo nome. E così, quando viviamo questo, cominciamo a realizzare il secondo desiderio, venga il tuo regno. Quando viviamo riuniti, purificati, riempiti di amore, ecco, c'è già il regno del Padre. Venga il tuo regno. E se in noi opera lo Spirito Santo, si comincia a vederlo il regno di Dio, perché si comincia a vedere la presenza del Re, il Re del Regno. Chi è il Re del Regno di Dio? È Gesù. Venga il tuo regno. È come dicessimo, vieni Gesù, vieni perché io ti voglio ubbidire, vieni perché io voglio stare con te, voglio formare il tuo regno insieme con gli altri, perché da solo, insieme con gli altri, voglio formare il tuo regno. E venga il tuo regno sottintende anche questo desiderio, la volontà di annunciarlo, di far conoscere Gesù il Re a chi non lo conosce ancora. Il desiderio di vivere con Lui e di vivere come Lui. Quindi ci offriamo anche noi a fare la volontà del Padre. Difatti, il terzo desiderio, sia fatta la tua volontà. Questo è il desiderio che Gesù stesso esprime nel Getsemani, quando dice, non la mia, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora anche noi esprimiamo questo desiderio. Gesù ce lo mette nella preghiera perché sa che questa è la sua preghiera più importante. È quella che lo ha aiutato a salire sulla croce, che lo ha aiutato a compiere la volontà del Padre, che è salvare gli uomini. Qual è la volontà del Padre? Non è che tu faccia un incidente dopo, non è che ti venga il mal di denti, che allora qualcuno dice sia fatta la tua volontà. Non è questa. La volontà del Padre è che gli uomini siano salvi, siano salvati. Il Padre vuole salvare gli uomini. Lo ha detto Gesù a Nicodemo, Giovanni capitolo 3, al versetto 17. Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi, perché Gesù è il Salvatore, senza di Lui nessuno conosce salvezza. E lo stesso, ripetendo una frase dell'Antico Testamento, al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, al versetto 47, tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Questa è la volontà di Dio, che Gesù porti la salvezza, che sia luce per le genti e che porti la salvezza fino all'estremità della terra. E poi questo l'ha ripetuto San Paolo, l'ha imparato anche lui da Gesù. Nella prima Timoteo, vuole che tutti gli uomini siano salvati. 1 Timoteo 2, al versetto 4. E anche a Tito ha detto, la grazia di Dio che porta salvezza a tutti. È apparsa nel mondo, lo leggiamo a Natale questo brano, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti. Ecco, Dio, la volontà di Dio è questa, salvare tutti gli uomini. E quando Gesù dice sia fatta la tua volontà, gli dice che la volontà, che la salvezza arrivi a tutti gli uomini, per questo io mi offro a te. E per questo è volontà del Padre anche custodire i discepoli dal maligno, farsi conoscere come Padre. Nel capitolo 17 di Giovanni trovate tutto, qual è la volontà del Padre. La volontà del Padre è salvare gli uomini. Quindi quando dico sia fatta la tua volontà, dico, è come dire, ci sono anch'io. Sono disponibile a lasciarmi adoperare, a servire il disegno del Padre. E il Padre si servirà di me come si è servito di Gesù. Si servirà di noi, della Chiesa, come si è servito di Gesù per fare la sua volontà. Quindi quando dico sia fatta la tua volontà, è come dicessi sono disponibile io e noi insieme a portare la croce di Gesù, a portare la mia croce come fosse sua, a portare la croce dei fratelli come il Cireneo ha portato quella di Gesù. Sia fatta la tua volontà. E Gesù ci fa continuare con un'espressione strana, come in cielo, così in terra. Cioè, nessuna differenza tra cielo e terra. Ricordate che quando lui è stato battezzato nel Giordano i cieli si sono aperti e allora cielo e terra non sono più separati. Come in cielo, così in terra. Il cielo cos'è? È il luogo dove era Gesù prima di venire nel mondo. Prima che il mondo fosse era là Gesù. E il cielo è ancora il luogo dove Gesù è salito all'ascensione. È Gesù che fa l'unità tra cielo e terra. Quando Gesù è venuto nel mondo, prima di venire nel mondo, cosa faceva Gesù? Diceva al Padre, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro di me è scritto che io faccia la tua volontà. Ecco, io vengo. E in cielo noi pensiamo che ci siano anche gli angeli, ma sono pronti anche a venire sulla terra e ci accompagnano. Ma comunque in cielo è il mondo degli angeli, che sono, Salmo 102, pronti a ubbidire alla sua parola. Pronti. Non hanno impedimento ad ubbidire alla parola di Dio. E poi in cielo noi adesso siamo certi che c'è anche la nostra madre. Anche lei ha detto le stesse parole del figlio. Ecco, eccomi, sono la serva tua, Signore. Avvenga di me quello che tu hai detto. La mia vita compia la tua parola, realizzi la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Quindi come Gesù, come gli angeli, come Maria, così in terra. Dove in terra? A Tavodo, nella mia casa, perché la terra è grande, ma noi ne abitiamo un pezzettino, nella mia casa. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. È una meraviglia. Gesù viene dal cielo, sale al cielo, lui continua a fare la volontà del Padre, anche adesso che è ritornato in cielo. Non è disubbidiente Gesù adesso, continua a fare la volontà del Padre. Giudica il mondo. Cosa vuol dire che giudica il mondo? Lo giudica in base alla sua croce. Io sono morto perché siano salvi. Quindi Gesù fa di tutto che gli uomini siano salvati. Fa di tutto purché gli uomini accolgano, vedano importante la sua parola, quella che ha detto qui in terra, perché è la stessa che lui adopera per salvare gli uomini e quindi per giudicare. Che meraviglia! Allora, quando noi diciamo, impariamo queste parole che Gesù ci mette nel cuore perché le preghiamo, pregate così: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questi sono diventati i nostri desideri, sostituiscono quelli che avevamo prima. Queste sono le cose importanti che noi riteniamo importanti, perché il Padre per noi è importante. Gesù è importantissimo. Lo ascoltiamo insieme con quella gente che lo stavano ad ascoltare allora. E allora questi sono i nostri, diventano i nostri desideri. E quindi siamo contenti di offrirci a santificare il nome del Padre. Quindi a vivere insieme nella Chiesa, lasciandoci purificare e ricevendo lo Spirito Santo ogni giorno. Siamo disponibili a realizzare con la nostra obbedienza il regno del Padre, con la nostra obbedienza a Gesù, che è il Re del regno del Padre. E così la volontà del Padre si compie qui, veniamo salvati noi e vengono salvati anche altri grazie alla nostra vita. Grazie alla testimonianza che noi diamo, grazie allo Spirito Santo che noi portiamo nel mondo con la nostra presenza. Realizziamo la volontà del Padre, come Gesù si è offerto a Lui in cielo per venire sulla terra e sulla terra per ascendere al cielo. Ecco, così anche noi ci offriamo a realizzare la salvezza di tutti gli uomini, quindi a testimoniare dappertutto la bontà di Dio, a testimoniarla non solo lontano, quando andiamo in parrocchia, ma anche in casa nostra, con le prime persone che incontriamo quando ci alziamo al mattino. Tu incontri tuo fratello prima di tutti, quindi è a lui che vuoi portare la santità di Dio, testimoniare la bontà di Dio. Poi incontri i tuoi genitori e tu pensi, i miei genitori sono già santi, ma tu anche a loro devi testimoniare la bontà di Dio, perché chissà, magari quel giorno ne hanno di bisogno. E poi incontri il parroco, forse, per caso, per strada, anche a lui devi dare testimonianza della bontà, della santità di Dio. Non devi escludere nessuno. Quando voi incontrate il parroco o un prete qualunque, anche se si chiama Monsignore, ancora meglio, ha bisogno della vostra testimonianza che Dio è amore, che Dio è Padre, che il suo nome è santo, che la sua volontà è bella, santificare e salvare tutti gli uomini di questo mondo e quindi amarli per questo. Che meraviglia! Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.